Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, Arduino, il sistema di schede elettroniche che consente a chiunque di rendere programmabile qualsiasi cosa. Come funziona e come è nato? Quale ruolo gioca nel mondo delle telecomunicazioni e quali sono i prossimi sviluppi? Uguale. Perfetto. Ne parliamo con Fabio Violante, amministratore delegato di Arduino. Ciao Fabio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Lorenzo, ciao Antonio, grazie a voi per l'invito. È sempre bello riconnettersi con persone che si conoscono e che, con cui abbiamo condiviso un pezzo della nostra carriera.
E con Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
Ciao Lorenzo e ciao Fabio.
Arduino è un nome inevitabilmente noto al pubblico di smanettoni, ma forse non tutti sanno di cosa si tratta. Per cominciare quindi ti chiedo se puoi farci una panoramica e riassumerci in due minuti come è nato Arduino e cosa è oggi.
Certamente, Arduino è una piattaforma hardware e software che consente a delle persone che non hanno particolari conoscenze di elettronica e di programmazione di approcciare questo mondo. È nato in maniera abbastanza rocambolesca, perché è nato all'interno di una scuola di design per cercare di consentire ai designer che non avevano una cultura specifica nell'ambito elettronico di aggiungere intelligenza a degli oggetti fisici. È nato ad Ivrea, e dove c'era una scuola che era stata creata da Telecom Italia, che si chiamava Interaction Design Institute di Ivrea, dove Massimo Banzi, che è uno dei cofondatori poi di Arduino, si è trovato a fare il professore di elettronica per queste persone e ha affrontato il problema di come consentire a persone senza uno specifico background nel nostro settore, nel settore tipico del Politecnico, dell'elettronica e della programmazione, di aggiungere intelligenza ai dispositivi. Massimo si trovava di fronte al problema di avere tanti progetti di questi studenti che erano molto diversi fra di loro, ma condividevano il problema di piccole attuazioni o sensing dell'ambiente, e quindi ha creato una piattaforma standard che poi veniva applicata dagli studenti su diversi progetti. E questa è un po' la genesi. Il nome è strano, perché il nome è il nome di un bar di Ivrea, e il famoso bar Arduino, siccome Arduino era il primo re d'Italia e avevano dato questo nome al bar, e loro si ritrovavano, i fondatori di Arduino si ritrovavano al bar per discutere, per ragionare con gli studenti e fra di loro, e quindi hanno dato il nome al progetto Arduino inizialmente, e poi è diventata un'azienda che si chiama Arduino.
A me piace mettere mano alla mia casa smart e nelle peregrinazioni online trovo soluzioni con Arduino che sono fantastiche, no? Come sistemi che alzano o abbassano l'interruttore del salvavita da remoto, sistemi di controllo centralizzato per le luci, riscaldamento, soluzioni per la distribuzione automatizzata di cibo per la vasca dei pesci, ce n'è di tutti i colori. Ora, vista la flessibilità della vostra soluzione, sarebbe impossibile chiederti quali sono tutti gli usi che si fanno di Arduino. Però posso domandarti quali sono due o tre applicazioni che hai visto e che ti hanno colpito?
Allora, questa è una domanda veramente difficile, perché ce ne sono centinaia di migliaia. Noi abbiamo diversi milioni di utenti, abbiamo 40 milioni di persone che visitano il nostro sito web ogni anno, e abbiamo 30 o più milioni di persone che scaricano il nostro ambiente di sviluppo. Quindi puoi immaginare quante diverse applicazioni ci sono. Allora, noi lavoriamo in diversi settori, perché noi abbiamo un gruppo di persone che fanno parte di questa cosa che noi chiamiamo makers, ma in realtà sono persone normali che fanno applicazioni. Poi ci sono c'è l'ambito dell'education, quindi professori di diversi livelli, dalle scuole medie alle scuole superiori alle università, che usano Arduino, e abbiamo poi anche tanti utenti professionali. Per parlare di cose che mi hanno colpito, devo dirti, ci sono applicazioni molto creative di Arduino. Una di queste, per esempio, sono applicazioni per persone che soffrono del morbo di Parkinson, dove hanno utilizzato Arduino come sistema di stabilizzazione, per esempio, del cucchiaio, per consentire a queste persone che hanno dei problemi di tremori, no? alle mani, di mangiare più semplicemente. Quindi dispositivi per aiutare le persone. Questo mi ha colpito molto. Dispositivi anche importanti, per esempio, per un utilizzo migliore dell'energia, quindi energy monitoring, energy management, soluzioni per misurare quali sono i consumi, attaccare e staccare i carichi, piuttosto che ad esempio fare un uso migliore dei pannelli solari, allungare la vita delle batterie, cose di questo tipo sono anche interessanti. Poi ci sono applicazioni divertenti, cioè pazzi scatenati che usano Arduino, c'è un nostro fan che ha fatto l'inno di Arduino costruendo un organo basato su Arduino con degli attuatori che facevano l'azionamento dei tasti ed eseguendo una composizione basata su Arduino. Quindi abbiamo un po' di tutto. A livello industriale ce ne sono anche tantissime applicazioni. Per esempio abbiamo applicazioni di Arduino in ambito testing di dell'iniezione elettronica delle macchine, cioè non faccio nomi sui brand, però spesso dove c'è una combinazione di elettronica e meccanica, Arduino viene utilizzato come strumento facile, no? Una specie di coltellino svizzero per risolvere questo tipo di problemi. Questa è una cosa abbastanza interessante perché vedi la creatività non solo a livello personale e di studenti, ma anche a livello industriale.
Fabio, come sai mi occupo di connettività, che è anche il tema per cui ci siamo conosciuti e anche il tema di questo podcast. Ovviamente ci sono moduli che gestiscono la connettività su Arduino, come li gestite in termini di offerta verso gli sviluppatori, che importanza hanno nell'ecosistema Arduino tutta la parte legata alla componentistica per la connettività?
Grazie Antonio, no, questa è una bellissima domanda perché come sai noi ci conosciamo da un po' di anni e quando io ho iniziato in Arduino di fatto nel 2015 e poi come amministratore delegato nel 2017 ovviamente ho ereditato un'azienda che era molto centrata su microcontrollori. Magari per l'audience è una parola che non ha molto significato, però sono dei microprocessori un pochettino più semplici dove manca il memory management eccetera, e che servono però nella nostra vita quotidiana, quindi accendono le nostre luci, aprono i finestrini delle nostre auto. Sono dei microprocessori molto importanti. Quando sono arrivato ho cercato di spingere verso un'evoluzione di questa nostra famiglia di prodotti basati sui microcontrollori verso la connettività. E lì noi ci siamo aperti ad un mondo molto ampio di possibilità, perché fortunatamente oggi lo spettro della connettività è abbastanza ampio. I microcontrollori consumano poco, quindi una delle cose che noi abbiamo cercato di fare è focalizzarci sul long range, low power, diciamo, come connettività. Ovviamente abbiamo delle soluzioni dal nostro product range che sono Wi-Fi, che sono Ethernet enabled, che sono diciamo le cose più vicine a noi come informatici, diciamo alla mia anima da informatico, però abbiamo espanso questo verso il long range, low power, abbracciando standard tipo LoRaWAN, abbracciando standard sul tipo il narrowband IoT o il LTE, CAT, M1, eccetera. Quindi ci siamo spinti in questo ambito, fornendo delle soluzioni interessanti per applicazioni carine. Parlando di applicazioni, per esempio, noi abbiamo un cliente nell'ambito di smart agriculture, che per noi è un tema abbastanza importante, che utilizza i nostri edge device, quelli un po' più potenti. Noi adesso abbiamo questa linea professionale, si chiama Nikla, no? E dove viene fatta una combinazione di possibilità di image recognition, quindi viene ascoltato il suono dell'insetto, fotografato l'insetto e mandato un segnale attraverso una rete long range, low power, verso i server. Questo è interessante, per cui hanno costruito una trappola per insetti basandosi sul fatto che ci fosse una long range low power network e AI on the edge con Arduino. ci spendiamo tanto tempo e l'altro aspetto è tanta energia e l'altro aspetto importante è la security, che per noi è fondamentale, immagino Antonio anche per te, come esperto di telecomunicazioni, credo che sia ogni mattina ti svegli e pensi come rendere sicuro un protocollo, come rendere sicuro un dispositivo. Quindi sulla security noi investiamo, la gente non lo sa moltissimo perché poi guarda un Arduino e dice, vabbè, è un Arduino, si pensa sempre al famoso 8-bit microcontroller, però quello che noi facciamo è per esempio aggiungere dei crypto element su ogni dispositivo che noi facciamo per rendere la comunicazione molto sicura. A livello del nodo. Quindi per noi questo aspetto qui è veramente fondamentale e stiamo facendo tante cose. Oggi ci stiamo evolvendo, abbiamo un modem anche 4G, stiamo lanciando tecnologie più avanzate di comunicazione, però è molto, molto importante nella nostra strategia.
Cioè, hai fatto una panoramica che va veramente dagli smanettoni maker da cui si è partiti fino a cose estremamente sofisticate da un punto di vista sia di connettività ma anche appunto di gestione della sicurezza, applicazioni industriali. Alla fine però c'è un modello Arduino, un approccio Arduino che ha avuto un successo pazzesco, no? Dovendo identificare gli elementi, i punti di forza che hanno portato a questo successo, cosa è cambiato con Arduino nel mondo, della prototipazione, dello sviluppo di soluzioni? Che tipo di novità ha introdotto che poi hanno portato a questo tipo di successo?
Guarda, alla fine credo che Arduino quello che lo ha differenziato rispetto alle tecnologie che ci sono sempre state, sempre tecnologie che comunque esistono da diverse decine di anni ormai, è il fatto di aver messo l'uomo al centro del problema, no? Cioè cercare di costruire soluzioni che fossero comprensibili e usabili da una vasta, da un vasto gruppo di utenti, non solo per embedded engineers, electronic engineers, quindi persone che avessero una cultura, ma si è cercato di focalizzarsi su come rendere accessibili queste tecnologie, perché di sicuro probabilmente i nostri colleghi, io e te, cioè, sappiamo programmare, Lorenzo, sappiamo programmare in Assembler, sappiamo programmare in qualsiasi linguaggio e possiamo anche apprenderlo, però rendere questa programmazione accessibile a chiunque. Vi faccio un esempio concreto. Un giorno io e Massimo Banzi eravamo a Barcellona al Mobile World Congress, quindi diciamo conferenza principe per le comunicazioni. Massimo aveva un appuntamento con il sindaco di Barcellona e ho detto: Massimo, prendi un taxi perché non arriverai mai col metro. Massimo prende il taxi, sale sul taxi e c'era il tassista che ha riconosciuto Massimo nello specchietto retrovisore dicendogli: ma tu sei Massimo Banzi? E dice: sì, no, sì, sono io, ma come mai mi conosci? Dice: guarda, io sono un grande appassionato di Arduino, ha aperto il cassettino, il cassettino portoggetti della macchina, aveva lo starter kit di Arduino, dice: sto facendo tutti gli esperimenti dello starter kit, perché il sogno nella mia vita è fare un'azienda che produce sistemi robotizzati per la fotografia, quindi per fare macrofotografie, per fare gimbal, queste cose qui. Quindi voglio imparare come si fa a programmare questi oggetti. Quindi questo tassista, tra una corsa e l'altra, studiava Arduino. E questa è la forza, diciamo, di Arduino, cioè essere accessibile a chiunque e consentire a chiunque di cambiare la rotta, no? Di cambiare la vita, di cambiare la rotta, e lo fa attraverso questa estrema semplificazione che per l'utente è molto semplice, per noi è una sorgente di complessità elevata. Noi abbiamo tantissime persone che lavorano sulla UX, tantissime persone che lavorano sullo sviluppo di contenuto accessibile, ed è sempre un gioco molto sottile tra la banalizzazione e la comprensione. Quindi è questo, secondo me, il punto di forza.
E sotto il marchio Arduino sono stati venduti diversi tipi di schede, come accennavi anche tu prima, con funzionalità differenti. Quali sono i prodotti su cui state lavorando o gli ultimi che avete lanciato e quali nuove applicazioni rendono possibili?
Allora, noi sì, effettivamente ci sono i nostri prodotti, perché Arduino è open source, mi sono dimenticato di dirvi questo piccolo dettaglio, però Arduino è open source non solo dal punto di vista del software, ma anche dell'hardware. Quindi oltre noi ci sono tantissime aziende che copiano legittimamente nei momenti in cui non usano il nostro logo e il nostro nome, che è un trademark, quindi che copiano legittimamente, migliorano i nostri prodotti. Noi stiamo facendo tantissima ricerca e stiamo muovendoci verso prodotti più sofisticati, prodotti che hanno molta più potenza di calcolo, che hanno diverse tipologie di connessioni. E fondamentalmente per consentire di fare low power AI on the edge, per esempio, per cui consentire di fare dei task di riconoscimento su oggetti, per esempio, a batteria. Abbiamo dei dispositivi veramente microscopici. Abbiamo creato, per esempio, questa serie di prodotti che si chiamano Nikla, dal siciliano Niku. Che vuol dire carino, se non sbaglio, e che sono dei prodotti veramente piccoli, della dimensione di un francobollo, dove tu ti ritrovi un wifi con un Cortex M7 di ARM, per chi se ne intende, dual core, Cortex M7 e Cortex M4. Quindi stiamo lavorando in questo settore prevalentemente per fornire dei piccoli moduli che possono utilizzare come system module per applicazioni industriali. Stiamo lavorando moltissimo per consentire anche alle aziende di utilizzare il paradigma di Arduino a livello enterprise, quindi con delle soluzioni finite che possono essere di fatto montate da un elettricista, perché una delle caratteristiche di Arduino è ovviamente la semplicità, però poi c'è il problema di come industrializzare, come utilizzare Arduino in un ambiente più industriale o magari anche di home automation, però non saldando fili o divorziando dalla moglie perché hai messo una specie di bomba in casa. Ecco, questo è il concetto. Quindi ci stiamo muovendo verso soluzioni un pochettino più finite. Noi le chiamiamo hackable solution, ma hackable nell'accezione più, come dire, dinamica del termine, non nel senso che dell'hacker, come lo intende il mondo, ma del fatto che tu puoi utilizzarlo così com'è oppure trasformarlo in qualcosa di più potente con la tua creatività. E quindi stiamo lavorando in quel settore lì, abbiamo schede molto potenti. La strategia che abbiamo è quella di costruire prodotti che vanno bene per il mondo enterprise e poi renderli disponibili ad un prezzo molto contenuto per il mondo dei maker e per il mondo dell'education. Quindi questa è un pochettino la strategia che stiamo seguendo. E l'altra cosa che stiamo facendo è completare l'hardware, che è sempre stata la nostra caratteristica, con dei servizi cloud, e quindi abbiamo lanciato un IoT cloud di Arduino, sempre con lo stesso paradigma. In 7 minuti, diciamo, abbiamo cronometrato, tu riesci a prendere un dispositivo, aprire la scatola e collegarlo ad Alexa per fare delle cose, no? Quindi a casa mia, se io dico Alexa, accendi studio, Alexa mi ha risposto ok, sta accendendo l'acqua davanti alla mia finestra, no? Quindi questa cosa qui si fa in 7 minuti e questo è il nostro approccio, fare questa stessa cosa che abbiamo fatto sull'hardware anche sul software, sui servizi cloud.
Grazie mille a Fabio Violante, amministratore delegato di Arduino.
Grazie a voi.
E naturalmente grazie a te, Antonio.
Grazie, buona prosecuzione a tutti.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui, su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.